Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Yes! Usé dans la basse-cour! Fit tricot le coq! Ricolo coca la coco!
Ricolo coca la coco! Cristiano!
Buongiorno!
Guess who's back? Siamo tornati, come diceva un grande uomo una volta. Così l'ha detto, lo ha detto.
Sei tornato in te.
Sono tornato in me. Come stai? Come stai? Come va?
Benissimo, amici di ascoltatroci e ascoltatrici di Radio R18, il gallo nel pollaio. Siamo alle 11. Prontissimi per una nuova e frizzante puntata.
Allora, io se non ricordo male, qualche settimana fa abbiamo avuto come ospite un'autrice. Sì. Un'autrice di libri amica tua, un'autrice di libri amica tua,
Angela Trevisan,
non vedente e in sedia a rotelle.
Sì. Che compagnia di Clara
ha creato in qualche maniera un rapporto molto molto particolare, diciamo, con te. Soprattutto durante la trasmissione ho proprio sentito un non so che di, appunto, di profondo, un legame particolare, eccetera. Ma soprattutto una sensazione di apertura e di racconti personali. E io oggi ho voglia di farmi gli affari tuoi, Chris. Ho proprio voglia di farmi gli affari tuoi. Ripensando a quella puntata, non lo so.
Allora, come nel Grande Fratello, oggi, visto che già l'altra volta mi ero un po' aperto con lei, apriremo per la prima volta il confessionale di Chris Galli.
Che comunque, se questo confessionale ha un nome, è di martedì e come al solito è il gallo del pollaio.
Oggi è.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Mille paranoie, sono più grande ma non mi sento migliore. Ero qualcuno prima che lei mi lasciasse da solo. Non le do colpe, in fondo capisco, almeno non mi ha mentito. E io l'ho fatto ma verso me stesso, adesso ne sono pentito. 100 obiettivi, sì proprio 100, avevo 100 obiettivi. Ma certi sali ho smarriti, come alcuni vecchi amici. E non mi ricordo neanche i motivi, pensa che è ironico. Ieri sera forse sono uscito, tutto il resto non me lo ricordo. E tiro testate ma sopra il muro che abbiamo alzato tra noi due. Penso che non mi capisca, questo è quello che dimostro tu. E non sopporto deludere perché do il massimo, ma non so se basta. E ansia, mi fai soffocare, un attacco d'asma. Hey. Non ne vale la pena diventare più grande se carico sulla schiena 20 anni paranoie, però è solo mio il problema. E sono stanco di pensarci, fammi bere stasera e ci penserò domani. Ho mille dubbi, ho mille dubbi, dimmi perché non ricuci. Tagli gli stappi dovuti a tutti sti pensieri cupi. Sto nel pieno dei miei anni, ho il cuore che brucia. Che ti aspetti che faccia? Sulla spina dorsale sento la fiducia tua che preme, che schiaccia. Para che soffoca, sento che sto affogando. Cosa ci posso fare? Sarà l'età, che sarà l'età. Non mi sono posto male, non mi conosco più. Ho sempre il timore di essere peggio e non dimostro più a nessuno tutti quei sogni che c'è. Quindi dimmi tutte le certezze che avevo, perché sono scomparsi. Perché quando mi sento di merda scrivo di ciò nelle barre. Perché se parlo mi affaccio sul mondo, mi sento in soggezione. Tipo che vorrei protezione, me ne dai un po'. Non ne vale la pena diventare più grande se carico sulla schiena 20 anni paranoie, però è solo mio il problema. E sono stanco di pensarci, fammi bere stasera e ci penserò domani. Anche per questa sera mi sentirò più solo e non importa davvero, non importa però se carico sulla schiena 20 anni e paranoie. Perdonami se urlando te lo sto dicendo, che non ne vale la pena diventare più grande se schiena 20 anni paranoie, però è solo mio il problema. E sono stanco di pensare. Fammi bere stasera e ci penserò domani.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Un pezzo che era da un po' che volevo utilizzare, non avevo così
molto carino,
non mi veniva mai l'ispirazione.
Attualissimo oggi, come tutti i tuoi pezzi.
Secondo me ci sta molto bene. 20 anni e paranoia, ma Chris Galli a 20 anni com'era?
Chris Galli a 20 anni era un ragazzo che purtroppo aveva ancora la vita da scoprire, perché stava appena uscendo dall'embrione, dal guscio familiare di un'adolescenza vissuta in casa chiusa, circondata da dischi, da cartoons, da telefilm, da automobiline, da cose, giocattoli, non dico proprio giocattoli.
Stai descrivendo me adesso praticamente.
Quindi ero in un mondo ancora dove dovevo scoprire le maliziosità, perché per un eccesso di iperprotettività dei miei genitori dovuti al mio handicap, come ho ben sviscerato nella trasmissione con Angela, si aveva un po' paura e avevano creato una paura anche a me, che pensavo di essere l'unico ipovedente in Torino su questa terra.
Madonna, veramente sì, capisco la pressione, diciamo, se affronti il discorso in questa maniera la capisco. Però da quello che so tu sei migliorato, cioè tu hai avuto la fortuna che, non so come dire, ti ha accompagnato da questo punto di vista, perché sei partito da zero totale e adesso insomma...
Allora, sono
meglio.
State due le
poi
mie fortune, perché vabbè, già a 15 anni ho iniziato a frequentare la scuola che mi ha dato un lavoro per non vedenti, dove ho visto i non vedenti che giravano da soli, vivevano in modo autonomo, e quindi ho detto accidenti, pensavo confronta loro, se gliela fanno loro gliela faccio anch'io, per cui ho fatto le cosiddette elementari e medie normali. Però anche alle medie mi ero già ben inserito, grazie a un amico del cuore che è stato qui, Massimo Bertoli, e Donato, quando erano venuti a presentare il libro Rosso Vermiglio.
E sì, tutte e due personcine a modo, diciamo, sì, molto,
perché sono della mia età, la nostra leva, come direbbero i nostri anziani, i miei coscritti del 71, siamo una leva forte.
In particolare comunque il libro a cui si sta facendo riferimento è Rosso Vermiglio, libro, sì, che è stato, appunto, lo ricordiamo, pensato per raccogliere fondi sulle malattie, per la ricerca sulle malattie ematiche.
Bravo,
quindi,
bravo.
Sì, anche il progetto molto bello, quanti erano? 14-15
infermieri. 14-15
infermieri.
Bellissimo. E poi la seconda cosa è stata proprio la radio. 1992, 18 ottobre del 92, entrai per la prima volta in radio a Moncaglieri, che si può dire non esiste più. Ho fatto fino al 6 luglio del 96 una trasmissione tutta da solo, infrasettimanale di un'ora e mezza, dove curavo la regia in diretta e tutto, avevo già gli ospiti come abbiamo noi, tutto, per cui la radio è stato un modo per uscire dall'isolamento, perché non era più la gente che diceva oh poverino, facciamogli prendere l'ora d'aria all'ipovedente, portiamolo a mangiare la pizza, a fare la passeggiata. Ma facendo la trasmissione con ospite ero conosciuto come DJ, erano loro che avevano bisogno di me. Avevo messo una situazione dove, avendo gli ai vedenti bisogno di me, io sono uscito dall'isolamento ed ero considerato già una star.
Una star, il nostro Chris
Anche perché
Galli.
Io avevo un altro nome io all'epoca.
Ah.
Avevo Emmanuel De Biasi.
Emmanuel De Biasi,
che mi ero costruito, perché all'epoca nelle radio libere c'era il mio grande cantautore che mi ha dato il permesso anche di andare sui palchi nelle edizioni di Prima Tappa, Manuel, un famoso DJ, gli ho messo la E in più, e un altro che si chiamava Massimo De Biasi, ho unito nome e cognome, ho fatto Emmanuel De Biasi.
Che posso dire, vagamente sembra, ma proprio vagamente, cioè no, adesso non prendo, però un po' un nome da attore porno.
Tanti, sì, visto che io con le donne sono sempre stato un po' sfigato, ma poi lo vedremo tra un po', per cui c'era questo controsenso, e la cosa però non mi dispiaceva, ma nessuno mi ha mai invitato come adesso che c'ho il mio pollaio con le gallinelle che le spennacchio tutte.
Le
sono diventato adesso
di
un porno gallo, un cock porn.
E se fosse in qualche maniera rappresentabile con una canzone questo desiderio, probabilmente sarebbe una canzone di Roberto Vecchioni.
Però attenzione, quella è la donna proprio che vorrei come compagna della mia vita, perché non la voglio poi tanto superficiale, la voglio all'antica. Voglio una donna Roberto Vecchioni dall'album Camper.
Una canzone
di Natale che le prenda la pelle, e come tetto solo un cielo di stelle. Abbiamo un mare di figli da pulirgli il culo, che la piantasse un po' di andarsene in giro. La voglio come Biancaneve coi sette nani, noiosa come una canzone degli Intillimani. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Prendila te, quella col cervello, che si innamori di te, quella che fa carriera, quella col pisello e la bandiera nera, la cantatrice calva e la barricadera, e non c'è mai la sera. Non dico tutte, me ne basterebbe solo una, tanti auguri alle altre di più fortuna. Voglio una donna, mi basta, che non legga Freud, dammi una donna così che l'assicuro ai Lloyd. Preghierina, preghierina, fammela trovare, Madonnina, Madonnina, non mi abbandonare. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Prendila te, la signorina Rambo, che si innamori di te, specie di canguro che fa l'amore a tempo, che fa la corsa all'oro, veloce come il lampo, tenera come un muro, padrona del futuro. Che va al briefing, perché lei è del ramo, e viene via dal meeting, stronza come un uomo, sola come un uomo.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Che dire, Chris? Che dire? Una persona così che non la manda a dire, no? Questo Vecchioni in questa canzone.
No, ma infatti io la donna ideale è questa, perché guarda, adesso qui mi attirerò tutte le femministe che ci sono su questa terra. Quando uscirò dalla radio mi devo mettere la corazza. Ma
no, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Avrai qualche solo dire settimana questo di vantaggio per scappare. Mettiamola,
sì,
così.
Mettiamola, no, così. Voglio solo dire questo: io sono d'accordissimo che la donna abbia conquistato la sua indipendenza, perché la donna è sempre un passo in più da noi. Quando noi l'abbiamo decisa, la donna l'ha già studiata e ci ha già capito. Quindi la donna di carriera, la donna ha avuto giustamente i suoi spazi.
Però... No, però
okay, c'è un però, che c'è stata un'emancipazione femminile un po' esagerata.
Vabbè, ma in che senso però, Chris?
Perché le donne adesso, la figura dell'uomo, no? Del maschio, del quella carrettata di roba non c'è più, e quindi siamo un po' sottomessi alle donne, ci usano un po', dicono ormai per quel cosino che hanno in mezzo alle gambe. Non
ma no, so. Ma Chris, ma sei, ma scusi, signor Gian Cristiano, mi perdoni,
mi ha chiamato, se la chiamo anche per nome,
nome, cognome, codice fiscale, ma secondo me lei sta un po' esagerando.
Vabbè, io ho espresso
in qualche maniera.
Oggi siamo nel confessionale, quindi
siamo nel confessionale,
scoprirete il Chris Gallivero,
il gallinaio del pollaio.
Il problema è che dalla prossima volta nessuno più ci ascolta.
Ma potrebbe essere
Constantine,
potrebbe
essere. È l'imperatore Gobbi, mi manderà.
Ma dottor Constantine, da quello che so, ancora non si trova. Sono passate le settimane.
Ma
e
è vero,
ancora
che fine ha fatto sto
non
uomo?
Si sa. Non si sa, è scomparso.
Poverino, non hanno neanche chiesto i soldi per il riscatto, quindi non è che...
Vabbè, ma quanto mai potranno chiedere? Perché, cioè, dai, facciamo un discorso serio, Chris.
Non posso neanche giocarsi la testa perché è calvo, quindi...
Ma oggi abbiamo deciso, cioè proprio piazza pulita, eh? Non
sì,
ci sosterrà né Costantino,
nessuno,
né le poche femministe che ci ascoltano, niente. Hai deciso di distruggere questo programma.
Sì.
E ti dico, però mi piace vederti così avventato. Sei sempre stato così avventato?
Non sempre, perché sono sempre purtroppo dovuto.
Purtroppo, Chris con la R,
purtroppo,
grazie.
Purtroppo. Sono sempre stato per forza maggiore, un po' anche per poco carattere, soprattutto in passato, accettare un po' i compromessi, chinare il capo, quindi ho tenuto tutto dentro e quindi non ho mai affrontato la vita muso duro, come diceva il buon Pierangelo Bertoli, come volevo dedicare ad Angela Trevisan quel primo brano quando era stata qua.
Ah sì, ricordo. Tra l'altro anche lì bella puntata, bella puntata.
Angela invece veramente con Clara, la sua carrozzella, e anche Lilli, la sua cagnolina dalmata, che da cane Labrador, che il cane guida, ha veramente i coglioni, anche se è una donna, se alza la gonna, come dice Vecchione, è come una Lady Thatcher,
mamma
una Lady
mia
di ferro.
Margaretta, un altro personaggio che magari forse non avrei citato per mantenere in vita in qualche maniera questa puntata, ma oramai oggi va così. Oggi,
rischiamo, oggi, dopo oggi un anno rischiamo. E mezzo me lo posso permettere, no?
Oggi in qualche maniera affrontiamo la vita un po' così, un po' senza mezzi termini, un po' a muso duro.
E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. We'll be right back. so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o saprò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
A muso duro, questa splendida canzone di Pierangelo Bertoli, che è quello che c'è dentro di me, che vorrei essere io.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata da che riposa in letti di moderazione.
Eccoci qua.
A muso duro, proprio così, cioè, incazzoso, arrabbiatissimo te.
Arrabbiato per quello che non ho potuto fare in infanzia, che adesso mi sto riscattando e rinnegando. Infatti sono diventato la pecora nera della famiglia.
Oh, oh, oh. In che senso, Chris?
Spendaccione.
Ok.
Un po' me ne freghista.
Vabbè, però non so come dire, trovare i propri spazi magari non è da me, cioè dipende da
ma allora
che
io
fai.
I miei spazi vengono definiti sempre molto superficiali e infantili, anche se per me non lo sono, perché io, non avendo moglie, non avendo figli, non avendo nipoti, li dedico a me stesso e a ciò che più mi aggrada e che mi fa felice e su cui godo e che ho goduto all'epoca, perché non mi ha mai fatto mancare niente. E mi hanno anche dato un'educazione dove mi dicevano: ti diamo questo se stai alle regole, ed era giusto. Però alla fine, prima mi hanno dato tanta panna a gratis, e adesso che potevo pagarmi la panna non andava più bene perché consumavo la panna.
Vabbè, ma Chris, ma scusami, nel rapportarti così alla vita, secondo me ti meriti un applauso. Cioè, ma
grazie,
è giusto.
Grazie, grazie.
Ma è giusto, alla veneranda età di 94 anni, quelle, no,
54, 54. Va bene che sono boomer, ma come dico sempre, però auto, chiamami come vuoi.
Vabbè, 94, 54, con la quarantina in più in meno, insomma.
Cosa vuoi che sia?
Facciamo così, sei un 94enne che si porta molto bene gli anni.
Grazie.
Mi concedi
grazie.
Questa...
Infatti tutte le mie fans sono tutte vecchiette sdentate che sono di 90 anni accompagnate ancora dai genitori.
Aia, aia. Questa è una frecciatina. Questa è una vabbè, ma tu non sei più accompagnato dai genitori?
No, le mie fans.
Ah, le tue fans
sono
sì,
più vecchie di me.
Ok, sì, allora sì, questa è una frecciatona. Ragione, scusami, non ho capito. Cioè, ci avessi un po' te lo metterei, ma non lo so, forse è questo? No, niente.
No.
No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Forse è questo, boh. No, cos'è questa roba?
Questa
ed entra
non è
la novantenne.
Okay.
Ok, ci sta, ci può stare, ci può stare. Ma quindi quando eri giovine invece, appunto, ritornando ai tuoi vent'anni,
sì,
a parte i tuoi compagni di classe, i tuoi compagni di scuola, come te l'andai? Cioè, quando è che hai cominciato poi a cantare, tra l'altro?
Ah, beh, iniziato... a cantare, cioè... dunque, nel 1993...
Che avevi?
Che avevo molto facile, perché nel 90 ne avevo 18. Per cui 22-23 anni più o meno.
Ah, ok.
Cosa è successo? Che oltre a realizzare il 18 di ottobre del 92 il sogno della radio, avendo ospiti musicali e tutto, ho trovato un altro grande amico, Luigi D'Alba, in arte Max Monti, che era stato DJ a Radio Monte Carlo e che cantava canzoni folcloristiche che mi erano state inculcate dal mio papà, e io avevo il desiderio di cantare. È stata fatta una canzone per me sull'handicap, scritta a quattro mani da lui e da Gianluca Perrone, Sei sempre un uomo, di cui ho rifatto la base.
Ma c'è ancora? Cioè, si trova questa canzone?
C'è, non l'ho portata oggi perché mi hai preso alla sprovvista.
Ma no, ma come? Ma me la dovevi... Facciamo durante il prossimo stacchetto musicale, te la vado a cercare, vediamo
non
se la troviamo.
C'è su, non la trovo.
Non si trova sul web, sull'internet.
Non la trovi.
Mannaggia. Va bene, vai avanti.
La porto la prossima volta. E comunque è stata una canzone autobiografica proprio su come io ho vinto la mia situazione, sull'handicap e tutto. E lì ho iniziato a cantare facendo i concorsi Canori prima tappa con l'amico Manuel, dove avevo scopiazzato il nome, eccetera. Per cui mi sono dato alle cover e a dei pezzi che tutti i miei amici più cari, che ancora adesso, che venivano ospiti, non sapendo scrivere, non essendo un cantautore, scrivevano per me, che definivo inediti, perché li incaricavo, gli davo il tema e loro mi facevano la canzone.
Okay.
Infatti sto preparando un album dal titolo Amici miei, con tutti questi pezzi del passato che trattano varie tematiche, dall'amore, dal problema dell'adolescenza, dal problema della droga, dal problema dell'handicap. Un album abbastanza impegnativo.
Problema della droga che ti è riguardato direttamente?
No.
Ah.
Però dato che è un flagello che sappiamo che coinvolge tanti giovani, ragazzi, prendete esempio, scusate se cito sempre Angela, vivete la vita, non abbattetevi. Domani un fiore che poi farò sentire, molto bella, che farò, parla proprio di un ragazzo che voleva farla finita con la droga, poi ha capito che poteva farne a meno.
Che un'altra umanità dietro sé non lascerà legge, monumenti, gente destinata a perdere, e nessuno canterà i suoi fallimenti. Uomini in balia di un dia della disallegria che non li abbandona mai, aghi nei pagliai, nascosti fra i passanti. Sono le persone inutili, gente che non riesce a vivere, che non mostra i denti e i muscoli, che si arrende prima o poi. Sono le persone inutili, le più vere, le più umili, che non troveremo mai sui giornali o nei cortei, ma che amano ogni giorno molto più di continuano così, rassegnati a dire sì, a tirare avanti, sempre condannati a illudersi, di trovarsi dentro a un film, finalmente amanti, uomini in balia dei sogni e della nostalgia, che non cresceranno mai. Nani in mezzo ai guai, col cuore di giganti. Sono tutte le persone inutili, gente destinata a perdersi, che nell'anima ha troppi lividi, che non si difende più e si ammala prima o poi, perché le persone inutili sono sole, sono fragili e non prenderanno mai
lei, ma amano ogni giorno molto più di noi. Tutte le persone inutili vinceranno prima o poi, ma non lo sapranno mai, e nel loro paradiso non ci andremo.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E suma tornassi a Radio R di Sdert dopo aver ascoltato le persone che servono a Paolo Vallesi, perché mi supportano la superficialità, supportano la mediocrità e queste persone che sgrato da mattina a sera.
Ma Chris, ma che stai dicendo?
Conseguenza,
ma i sottotitoli? Voglio i sottotitoli. Cosa stai dicendo, Chris?
Sto mi dicendo nella mia bella lingua piemontese di origine cuneese, di cui sono
di origine cuneese
orgoglioso di farne parte, in mio dialetto, che abbiamo ascoltato le persone inutili di Paolo Vallesi su R18, perché io non sopporto la superficialità, la mediocrità e quelle persone che si sbattono da mattina a sera e fanno un cazzo,
ah,
e
beh,
quindi alla
senza
fine
pietà,
non hanno ideali, non hanno niente.
No, non hanno niente, spietato come la mia penna qua, che potete sentire.
Sì. Non vado oltre sulle mie idee di origine, perché tu sai a quale appartenenza politica
appartengo.
No,
saltiamo, per carità di Dio.
Se no veramente mi depellano.
Qua è la fine. Tra gli insulti femminista, dottor Constantin, tutto il re, lasciamo per... Andiamo oltre. In che anno sei nato già?
1971.
Ne sono successe cose nel 71, sì, veramente tante.
Ed è nato Chris Gunn.
Dove però? Cioè tu mi dici la provincia di Cuneo, ma...
No, allora io sono di Torino. I miei genitori però sono cunesi doc, perché mia mamma diceva la città dei funghi, mio papà di Alba la città del tartufo e del vino buono, per cui il pedigree è più che originale, fossi un pastore tedesco.
Ah. giustamente. Beh, possiamo dire che in qualche maniera è anche autoironico, cari ascoltatroci e cari ascoltatrici,
sì,
essendosi
bisogna
appena dato
essere autoironici, ragazzi, se no poi ti schieri solo nemici.
Com'era vivere a Torino nei primi anni 70 per te?
Beh, io l'ho vissuto da dietro i vetri, perché come ho detto sono stato in casa, quindi erano gli anni di piombo, c'era anche questa iperprotezione, non solo per la vista, ma perché ero al mare con la mia nonnina, non ho fatto l'asilo, avevo bisogno di aria di mare per gli odio, poi ho fatto le elementari e tutto, ma venivo proprio come un recluso, portato a scuola, uscito da scuola, i genitori caricati in macchina, e passavo i pomeriggi ad ascoltare le fiabe sonore, mangiavo pranzo e cena, tutti a letto dopo Carosello, preghierine a nanna. Per cui non ho vissuto Carosello, questi anni tremendi, dove poi ho iniziato dalla scomparsa e dal sequestro Moro del 78 a capire qualcosa, e quindi a vivere veramente con i primi contatti di un amico che mi veniva a trovare dopo cena e giocava con me. Pensa che avevo un robot che io non...
Un robot? Avevi, sì, avevi un robot, Chris?
Che chiamavamo AZ15, che poi ho scoperto, me l'aveva dato il mio amico, era un dentifricio.
Vabbè,
c'era la pubblicità e io pensavo chissà che mostro,
chissà
spaziale,
che nome sarà
AZ15,
no? il robot con il sorriso più scintillante,
c'è lui che era già
glassa,
più sveglio di me, guardava proprio la televisione, era già più contemporaneo, ha detto ma sì, chiamiamolo così, tanto questo capisce un cazzo, quindi
giustamente. Ma AZ15 era uno degli spot del Carosello, o siamo
no,
già dopo?
No, siamo già il Carosello è finito nel 1974, ha durato 20 anni, io non l'ho neanche immaginato, non l'ho visto, non l'ho vissuto. C'era già la televisione a colori nel 78, c'erano le réclame, come dice la Clerici,
le réclame
invece che la pubblicité, e quindi vivevo già le prime réclame, e quindi guardavo Goldrake, il mio primo amico era Goldrake e Heidi, per cui avevo tutti i pupazzi, me li portavo a dormire nel letto e ogni cosa le confidava loro. Poi mi mettevo sul letto con il giradischi e mentre la canzone andava, quando ancora adesso gesticolo per lo studio che faccio così,
sì sì, dovresti vederlo, cioè,
con appunto la fantasia mi immaginavo di guidare Goldray, di far tante cose, e quindi vivevo la mia vita nel mio mondo fantasioso.
Quindi quando siamo in giro e tu, sì, a un certo punto hai queste robe qua, devo fare attenzione che non mi passi appunto Goldrake sulla testa cercando di
no,
di
quello non lo vivo più in quel modo, ma adesso più che altro quando dei miei pensieri belli o brutti, e allora mi estraneo perché in quel momento mi annoio della situazione che sto vivendo, la do già per scontato e quindi entro nel mio mondo.
Grazie Chris, tu lo fai molto spesso con me, grazie, veramente, grazie mille. Guarda,
oh, sei una persona molto interessante.
Ma sai cosa? Quasi quasi la trasmissione finisce qua. Sto scherzando, andiamo avanti.
Pure.
Andiamo avanti.
Tu hai la brutta cosa che lì dirigi tutte le manopole, quindi dai o togli voce.
Io do la vita e tolgo la vita, sì, agli speaker che si appropingono.
Sto già imparando con i colori, quelli blu sono i messaggi a sorpresa che hai messo da parte, quelli grigi sul display del mixer sono quelli già predisposti.
Sei già a metà strada, dai, vediamo che cosa riesco a beccare.
Mexico!
Grande Chris.
Sono bello.
Sì, sei tu. Durante la prima stagione ti ho trovato questo momento in cui
Mexico!
Molto bello, molto
mi è caduto un ferro da stiro.
Ma non ho idea che cosa sia successo quel giorno. Probabilmente appunto sempre qualcosa legato a Goldrake o alla noia.
Sì,
alla noia.
Più Goldrake.
Facciamo
noia,
così.
Sto zitto direttamente.
Alla noia. Mi ricordi un Sanremo terribile. Vabbè, comunque, detto questo, io sì, quasi quasi parlando della tua appunto educazione, eccetera, tu mi hai detto preghierina prima di andare a ninna.
Sì. Così era la mia nonna paterna, perché aveva un fratello prete che era anche abbastanza importante in curia, quindi io penso che quando andavo a dormire che dicevo le preghierine non dicevo proteggi mio padre, proteggi le macchine.
Le
la 128 di papà, la 126 di mamma, come se adesso dicessimo proteggi la Clari, che macchina hai tu?
Ma no, ma parliamo della mia bicicletta più che altro.
Proteggi la bicicletta di Anton, proteggi la Yaris di zia Maria, quindi facevo le preghiere, le dedicavo alle cose materiali, ero già materialista all'epoca.
Vabbè, ma in qualche maniera comunque c'è un qualcosa di...
Sì, perché
di
le macchine oggigiorno le usiamo, non abbiamo i soldi, ma la macchina sotto il culo ce l'abbiamo e quindi ci aiuta più lei che noi.
Più che altro quindi... se quando c'è l'autista all'interno la macchina è intera, probabilmente anche l'autista è intero.
Bravo,
quindi
bisogna
c'è...
sottolineare tutte queste sfaccettature.
Eh sì, no, insomma, bisogna un po' capire, no, dove finisce il materialismo di Chris e dove comincia invece il suo affetto
là
per gli altri.
Dove finisce il fiume incomincia il film. 38 luglio, Squallor.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Perde depresso. come questa città.
Gesù, Gesù, Gesù Cristo, ritorna,
perché qui abbiamo bisogno di te. Per favore, ritorna, hanno sporcato tutto quello che c'è. Io non ti vedo
davanti a me in mezzo agli altri ancora tu,
però ci credo che non si vive senza speranza, senza orizzonti non si vive, quindi torna se tu puoi, Gesù Cristo.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ho sbagliato tante volte ormai.
Chris Galli.
Ah, che bello. Domani
che bestia ti senti.
Bella Vanoni. Beh, questo è stato un brano molto espressivo perché esprime tutta la mia religiosità. 1988 a Sanremo, l'ormai defunto giovane Alessandro Bono ha cantato questa canzone che ha avuto il coraggio di dire una cosa che, se non sei credente o baciapile come si dice in piemontese quando uno va sempre a messa, sempre lì che è sempre inginocchiato, però oggigiorno sembra quasi rinnegare la religione che va di moda. E beh, io l'ho ascoltata sempre molto volentieri, come quando canto Solo grazie di Cionfoli per ringraziare sia il buon Dio che la vita e tutto.
Molto credente a quanto pare, a quanto
ma
vero.
Credente anche lì, però applico quello che dice la Bibbia nel dare agli altri e non condivido sempre il prete o la chiesa, perché molte volte anche il regno dell'ipocrisia, per cui molte volte si fa, la chiesa è fatta da preti che sono uomini che vanno rispettati, come tutto il mondo e paese c'è il bravo e c'è il cattivo.
Giustissimo.
E quindi molte volte sentiamo anche purtroppo cose molto tristi di abusi e quindi non fa un bel nome alla chiesa questo. Però se tu credi in qualsiasi religione, in qualsiasi ideale, è bello credere in qualcosa, indipendentemente da come poi venga esternata.
Ma torniamo al materialismo, va, che era la parte più interessante. Allora, tu parlavi di musica, di ascoltare la musica, di vivere la musica, eccetera.
Sì.
Se non ricordo male, i tuoi genitori hanno gestito un negozio di roba musicale, di stereo.
Bravo,
di
dal 90 al 2000, Stereo System, ormai si dice, erano uno dei 12 negozi della confraternita torinese dei negozi di alta fedeltà. In quegli anni io iniziai ad avvicinarmi alla musica e a giocare a fare radio dall'82, perché comprai il primo hi-fi. All'epoca chi aveva l'hi-fi a casa era veramente un figo, questo mobile dove dentro c'era l'amplificatore, il registratore, la radio, il timer, il giradischi, ti compravi anche a pezzi ma avevi tutto in un unico complesso con delle casse bellissime dove dai vecchi giradischi con questo suono così perfetto stereofonico, quindi due casse, era un mito. E ancora adesso ho notato su Facebook sta tornando finalmente di moda tutto l'analogico, tutto il vinile. Facciamo un passo indietro, via con sto digitale, con sto touch, con questa musica liquida, che il liquido viene bevuto ma non hai niente, e torniamo al solido, perché c'è stato anche un rilancio del vinile.
Qual è stato il primo disco che tu ricordi di aver sentito dal mega impianto hi-fi nuovo di zecca? Se ti ricordi anche il modello mi fai super felice, se no lascia stare.
Pioneer 3002 era il modello.
Ne ero sicuro che te lo
ricordi. E il giradischi era Sony, perché non aveva l'automatico e non vedendo bene avevo paura di rovinare le puntine, invece andava da solo. E il primo 45 giri che ascoltai era Shahrazam di Albano e Romina Power. Poi io mi basavo già da piccolo sui dischi che erano colorati a seconda della casa discografica, e quindi i miei, quando avevo invece il mangiadischi a pile, dicevano fammi ascoltare la Caselli. Io sapevo che la Caselli era blu, Baglioni era rosso, e loro erano una... Era bellissimo perché era tutto coloratissimo, era la Libra, che non esiste più questa casa discografica, dove Albano e Romina Power incisero con il rumore del mare Shahrazam.
Quindi per te i colori sono, diciamo, l'unico fattore che può aiutarti nella vita.
Aiuta
di tutti
il mio
i giorni.
Campo visivo a costruire tutto, e mi baso come riferimento, oltre a delle costruzioni, a delle cose, i pullman che so già girare, i percorsi a memoria, aiuta a delimitare dove devo andare. Ad esempio io qua, quando vengo in radio, so che oltre che esserci il cartello R18 c'è la stanza color salmone. Mi viene voglia degli spaghetti al salmone, di un buon salmone affumicato, mi mangerei tutte le pareti di questa stanza.
Io ti dico che comunque quasi tutte le volte, nonostante io ci veda, sbaglio stanza, cioè arrivo, conto male, entro, scusa, ciao Ezio, e me ne vado. E ogni volta entro
Ezio è la prima porta, mamma mia, fai proprio un errore madonnale. Però sì, c'è un'altra stanza a fianco che è stata dipinta, mi pare, con lo stesso modo, e ci sono dei tavolini, sembra un bar. Quindi
ci devo fare più attenzione, devo farci
attenzione a non cadere nell'altra stanza,
nell'alcol, nel liquido di cui parlavamo prima. A proposito di musica, a proposito di canzoni, ma te oggi c'hai voglia di cantare per caso? Te lo chiedo così.
Vabbè, faccio uno sforzo. Beh, vi faccio sentire, proprio ieri sono stato dal mio maestro di canto. Ho realizzato l'ultima incisione dove son dicono migliorato, perché ho aumentato i toni alti, vado già sugli acuti. Un pezzo che ho sempre amato quando ero uscito nel Sanremo 87, scritta da Toto Cutugno e cantato dal cantante bianco dalla voce nera Fausto Leali, dal titolo Io Amo. E io lo voglio dedicare a tutte le donne, perché io quando amo, amo proprio con sentimento, trombo con sentimento, faccio tutto con sentimento. Sì. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove ci sei tu? E respirare sul tuo seno, amo, amo. Spadiglia piano una finestra fra le persiane, un po' di blu. Mi sveglio già e mi batti in testa, amo, io amo. Tu, solamente tu, non aver paura. Non sei un'avventura. paura. Amo, io amo, tu sei in tre più su. Noi fra queste mura non sei un'avventura. Amo, io amo. Ma dove va a dormire il cielo? Se rirubiamo tutto il blu e respirare sul tuo volo. Amo, io amo. Tu sempre più su. Non sei un'avventura, non aver paura. Amo, io amo, solamente tu. Non sei un'avventura, non aver paura. Amo, io amo. Io amo.
Rimasto ascoltatori di Radio R18, dal vostro Chris Galli, un grande co-co-co-co-de!
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Molto divertente, molto divertente. Chris, non mi muovere il microfono, chiedi a me, mannaggia.
L'ho messo a posto, l'ho messo
molto
a posto.
Molto divertente.
Ma guarda che non era il rumore del microfono, sì. Era la scorreggia.
Ah, ok, certo.
Allora, ho dovuto buttare fuori l'aria rimasta.
Va bene.
Quando
va
canti
bene.
Col diaframma.
Se il dottor Constantin fosse qui con noi, avrebbe già caricato la carabina, avrebbe già sparato da laggiù. Da laggiù dove
e
vi è lui.
E non peraltro l'hanno fatto sparire, quindi...
Probabilmente ha combinato qualcosa di grosso, secondo me. Qualcosa di molto grosso. Che te ridi, Chris, che te ridi. Tu sei il prossimo. No, non è vero. Ma allora, dici qualcosa su questa canzone. Perché l'hai scelta? Perché
è una canzone che ho deciso... A me è sempre piaciuto cantare con le tonalità alte, ma a tutti. Non sei in grado, non gliela farai mai. Questo grande maestro, Anthony... Dominelli del Studio Mono di Corso Francia 219, quasi angolo Corso Montegrappa, dove vi invito tutti quanti il 24 di aprile, che è un venerdì alle 21, ingresso gratuito, ci sarà il saggio di noi allievi dove faremo tre pezzi a testa. Io farò questa, Le donne di Modena di Baccini, e dal vivo, accompagnato dal pianoforte, Imagine di John Lennon.
Wow.
E presenterò io tutta la serata, per cui lui e Francesca, la sua consorte, anche collaboratrice professionale, insegnante di teatro fisico, faranno questa bellissima serata di gala, che non è un saggio, ma è una serata espressiva di tutti i suoi allievi che esterneranno la loro arte in generi musicali diversi.
Comunque mi ricordo quando avevi cantato anche la Torpedo Blu, anche lì era stato molto figo.
Sì.
Secondo me, tipo, per quanto riguarda la tua voce, eccetera, eccetera, fare quella roba stile cantato cabaret dovrebbe essere la tua scelta primaria. Detto questo,
lo farò. Comunque, infatti, non è male questo. Sto facendo un trio dove andremo in giro per locali. Io e il mio grande amico Andrea San Lazzaro, che ospiteremo una volta qui con le sue cover impegnate, che lui è conservatorio di canto, e poi Nino, l'amico siciliano ex pasticcere che è un cabarettista avuto night qui in Torino, e io e lui faremo un po' come Tullio Solenghi e Massimo Lopez.
Una serata di grandi artisti, di grandi artisti.
Sarai tu il numero uno invitato.
Qual è la canzone secondo te più difficile da cantare che ti piacerebbe riuscire ad arrivare a cantare?
Cambiare di Alex Baroni, defunto ex compagno di Giorgia.
Ah, perché è particolarmente difficile per te o in generale
è
difficile?
È un registro
quella?
Che varia, va molto in alto e poi comunque ha dei arpeggi non indifferenti per gli addetti.
Ah, io non ce l'ho presente questa.
Cambiare. Vai e poi a cercartela, dopo te l'ascolti.
Va bene, cambierò canzone allora, se ne trovo un'altra.
Anthony, quando lo vediamo in qualche spettacolo, buttarsi anche Anthony.
Io no ragazzi, non diciamo cazzate, dai. Insomma, c'è un limite a tutto.
Tutto, però c'è un grande scrittore,
ci si prova, appunto. Il romanzetto in fondo alla cisterna continua a girovagare per, come si può dire, per il mondo. Io mi sono distratto.
Ma è vuota sta cisterna, è piena.
Chi lo sa, bisognerebbe leggerlo per scoprire che cosa c'è in fronte.
Ragazzi, prenotatelo, non so come si fa, digli un po' tu, dai, che ti regalo un po' di pubblicità.
Sull'Amazon, non sta lì, è lì che aspetta soltanto che qualcuno faccia... sento profumo di letteratura. Proviamoci.
Ve lo dico io, ragazzi. Faremo poi un'intervista anche a Anton. Faremo entrare nel confessionale.
Sarebbe figo farla. Magari chiamiamo anche Michele, l'altro autore, Michele Civitillo.
Sì, no, ma anche proprio sulla tua personalità, sulla tua vita, ragazzi.
Ma non c'è molto da dire. Sono 20 anni che c'hai da raccontare. Se ne può parlare più verso i 90, come nel tuo caso. Insomma, adesso
54, sì, per cortesia. 54.
Racconterà qualcun altro. Già. Penso che oramai
siamo quasi al giro,
siamo quasi alla fine. Io ti metto una canzone che avevo scelto per chiudere, perché sì, secondo me ci sta molto bene, molto molto bene, visto anche gli argomenti che abbiamo trattato, e visto che questa canzone è stata per me invece un legame, come si può dire, il nodo che ha legato la vita, l'amicizia tra me e un altro ragazzuolo, un giovincuello che ora se n'è andato a vivere in Scozia, e maledetto, però un giorno tornerà, e quindi niente, io direi che possiamo subito andare al pezzo.
Ok.
Apri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Thank you.
niente, Chris, ultimi 20 secondi, così chiusura. Questa puntata è giunta al termine sui Dire Straits. Sono molto contento di aver scelto questo brano come chiusura. Io ti ringrazio per averci raccontato comunque tutta la tua storia. È stato
bella, un piacere.
Molto bella. Noi, cari spettatori e cari spettatrici, ci vediamo la settimana prossima, sempre qui, sempre su R18, sempre sul Gallo del Pollaio.
La gallina non è un animale. Lo si capisce da come.
Tony, cala giù, caie da... No, sto scherzando, vai Chris.
Tony, cala giù, caie da den culp, caler un pisel nastro, caie da bitena giunta, boia faus.